08 novembre 2019. Una mescolanza di popolazioni nel DNA dell'antica Roma. Geni originari dell'Europa centrale e occidentale, del Medio Oriente e del Nord Africa si sono mescolati più volte nell'Italia centrale fin dalla preistoria, ma soprattutto dalla fondazione di Roma fino alla caduta dell'Impero Romano. Un crogiolo di popolazioni provenienti dall'Europa, dall'Africa e dal Medio Oriente che riflette di epoca in epoca la fitta rete di scambi commerciali e culturali con altre regioni del continente e soprattutto del Mediterraneo. È questo il modello genetico delle popolazioni della Roma preistorica, antica e medievale che emerge da un nuovo studio pubblicato sulla rivista Science da un gruppo internazionale di ricerca con una nutrita rappresentanza di università italiane, tra cui la Sapienza, Tor Vergata e Roma III, l'Università della Tuscia a Viterbo, le Università di Torino, Pisa e Foggia. Gli autori hanno analizzato il DNA ricavato dai resti di 127 antichi individui provenienti da 29 siti archeologici di Roma e dintorni, che coprono un arco temporale di circa 12.000 anni di preistoria e storia romane. Da questa analisi emergono due importanti trasformazioni del corredo genomico delle popolazioni dell'Italia centrale, interpretate come l'esito di ampie migrazioni. La prima si è verificata tra il 7000 e il 6000 avanti Cristo, quando popolazioni di agricoltori allevatori del Neolitico provenienti dall'Iran e dall'Anatolia, nell'attuale Turchia, hanno soppiantato i cacciatori-raccoglitori del Mesolitico, geneticamente simili ai cacciatori-raccoglitori dell'Europa occidentale. La seconda grande trasformazione è avvenuta durante l'età del bronzo, tra il 2900 e il 900 avanti Cristo. Non è stato possibile dare una stima più precisa per mancanza di campioni. È questo un periodo in cui ci sono stati importanti progressi tecnologici, che hanno permesso più rapidi spostamenti sia via terra da e verso l'Europa, sia via mare, incrementando i contatti con tutto il Mediterraneo. Ciò ha un preciso riflesso nel corredo genetico degli individui dell'epoca successiva, testimoniato dai resti degli individui datati tra il 900 e il 200 avanti Cristo, che mostrano ascendenze di popolazioni delle steppe euroasiatiche, dell'Iran e, per la prima volta, del Nord Africa. Questi risultati suggeriscono che all'epoca della fondazione di Roma, datata tradizionalmente al 753 avanti Cristo, la genetica dell'antica Italia centrale fosse molto simile a quella osservata nelle popolazioni moderne. Altre transizioni di minore portata si registrano nel periodo imperiale, dal 27 avanti Cristo al 300 dopo Cristo, durante il quale si manifesta uno spostamento marcato verso geni originari del Mediterraneo orientale a scapito di quelli dell'Europa occidentale e centrale, e nella tarda antichità, 3 e 4 secolo dopo Cristo, in cui la tendenza si inverte per poi consolidarsi nel Medioevo. Nel complesso, i dati mostrano nel corredo genomico delle popolazioni dell'Italia centrale un'elevata mescolanza di geni di origine geografica molto diversa, iniziata prima della fondazione di Roma e continuata con l'ascesa e il crollo dell'Impero Romano. 07 novembre 2019. La locomozione degli ominidi prima del bipedismo. I resti fossili di Danuvius Guggenmusi scoperti in Germania e risalenti a 11,6 milioni di anni fa mostrano braccia adatte alla sospensione sugli alberi e gambe conformate per camminare sul terreno in posizione eretta. Risale a circa 11,6 milioni di anni fa lo scheletro fossile di una scimmia scoperto in Germania che getta una luce su come si sono evoluti la stazione eretta e il bipedismo nei nostri antichi progenitori. Descritto in un articolo pubblicato sulla rivista Nature da Madeleine della Eberhard Karls University di Tubinga, il reperto è stato attribuito a una nuova specie, Danuvius Guggenmusi, che poteva sia sospendersi sui rami degli alberi con le braccia, sia muoversi senza problemi sul terreno con le gambe. L'analisi si inserisce nel dibattito su quando e come i nostri antenati scimmieschi abbiano iniziato a camminare regolarmente su due zampe, un comportamento segnato da precisi adattamenti scheletrici riscontrabili in molti fossili attribuiti a varie specie di ominini evolutivamente più vicine agli esseri umani che agli scimpanzé e ai bonobo, le scimmie attuali più simili a noi. I paleoantropologi collocano questo cruciale passaggio evolutivo tra 7 e 5 milioni di anni fa. Sul come c'è invece molta incertezza, al punto che non si sa se i primi ominini bipedi si siano evoluti da specie che vivevano per lo più sugli alberi o che camminavano sul terreno, ma a quattro zampe. I resti di Gugin Musi comprendono ossa degli arti completi e in buono stato di conservazione che consentono di fare alcune ipotesi sul suo comportamento locomotorio. L'avambraccio era lungo rispetto alla gamba e di forma simile a quello di un bonobo. Le ossa delle mani indicano la presenza di un pollice opponibile e dita ricurve, segno di una presa potente e quindi di un'abitudine alla sospensione sugli alberi, come in tutte le grandi scimmie viventi. La forma delle articolazioni del femore e della tibia suggerisce però una notevole differenza rispetto alle scimmie africane attuali, che di tanto in tanto camminano in modo bipede sul terreno. La parte superiore della tibia è robusta e l'articolazione della caviglia è stabile. Queste due proprietà sono adattamenti per resistere al carico più elevato posto sulla parte inferiore della gamba quando ci si sposta su due arti anziché quattro. Nel complesso, dunque, l'anatomia degli arti inferiori è più simile a quella degli esseri umani che a quella delle grandi scimmie attuali. Secondo le conclusioni degli autori, Gugin Musi indica che i nostri antichi antenati hanno iniziato a camminare sulle zampe posteriori prima di cominciare a vivere in modo stabile al suolo e fornisce un valido modello anatomico e comportamentale per gli antenati comuni a grandi scimmie ed esseri umani. 07 novembre 2019. Cervello e obesità, donne sfavorite rispetto agli uomini. Fonte, Università degli Studi di Milano. Studio pubblicato su Agin mostra le differenze specifiche legate al genere nel rapporto tra indice di massa corporea, metabolismo e connettività cerebrale. Le donne ingrassano con meccanismi cerebrali diversi dagli uomini. Soltanto nei soggetti di sesso femminile un elevato indice di massa corporea BMI è associato a un aumento del metabolismo cerebrale nella corteccia orbitofrontale, la parte anteriore dell'emisfero cerebrale, prevalentemente a destra, e a una connettività neurale particolare. Nei circuiti cerebrali legati al controllo e alla decisione si riscontra una ridotta connettività, che invece risulta aumentata nei circuiti legati alla gratificazione e alla ricompensa. È quanto emerge da uno studio recentemente pubblicato su Aging dai ricercatori dell'IRCCS Policlinico San Donato, dell'Università Vita Salute San Raffaele, dell'IRCCS Ospedale San Raffaele e dell'Università degli Studi di Milano, che ha analizzato i correlati metabolici del cervello rispetto a diversi livelli di BMI in un gruppo di 222 soggetti anziani. I risultati ottenuti tramite PET con fluorodiossiglucosio mostrano un legame, presente solo nei soggetti di sesso femminile, tra alto indice di massa corporea, alterato metabolismo cerebrale e connettività neurale, che indica un forte effetto di genere nel sovrappeso e nell'obesità in donne con età media di 74 anni. Oltre all'aumentato metabolismo della corteccia orbitofrontale, prevalentemente nell'emisfero anteriore destro, sono stati riscontrati aumenti di connettività nella corteccia frontopolare e nell'insula destra. Mentre la prima è una regione chiave per la motivazione e il controllo delle funzioni complesse, come il comportamento orientato agli obiettivi, la seconda è associata ai processi di ricompensa legati al piacere di alimentarsi. Si tratta di regioni del cervello coinvolte in maniera cruciale nella regolazione della cosiddetta fame edonica. Il professor Livio Luzzi, responsabile dell'area di endocrinologia e malattie metaboliche dell'IRCCS Policlinico San Donato e professore ordinario di endocrinologia presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell'Università degli Studi di Milano, sappiamo già da tempo che l'obesità differisce nelle donne e negli uomini per diversi aspetti. La prevalenza dell'obesità è più elevata nelle donne 38,3% rispetto agli uomini 34,3%, indipendentemente dall'età anagrafica e dall'etnia. Queste differenze di genere, rispecchiate anche nella composizione corporea, sono dovute a una molteplicità di fattori ormonali, ambientali e anche dietetici, dato che sia i modelli alimentari sono diversi tra i sessi, sia il desiderio di cibo e la risposta cerebrale al tipo di gusto esperito. Anche se la spiegazione di queste diversità è ancora oggetto di studio, le ragioni più probabili sono da imputare anche agli effetti degli ormoni sessuali nella risposta del cervello al cibo. I dati analizzati in questo lavoro fanno pensare che l'esposizione a stimoli alimentari appetibili veda i maschi più efficaci delle femmine nel limitare l'assunzione di cibo. Per le donne in sovrappeso sarebbe materialmente più difficile esercitare un controllo inibitorio della fame e del comportamento alimentare. I nostri dati dovranno essere confermati in una popolazione di donne obese giovani, tuttavia la differenza di genere dimostrata qui nell'associazione tra BMI e metabolismo cerebrale ci porta a diverse considerazioni per la pratica medica e la politica sanitaria, considerando che i meccanismi neurofisiologici attraverso i quali riceviamo gratificazione dal cibo sono diversi, la cura e la prevenzione dell'obesità dovranno in futuro essere modulate in maniera conforme a queste differenze per offrire a ciascuno una soluzione più appropriata ed efficace per il controllo dell'alimentazione.